tuo parto e i primissimi mesi dopo il tuo parto sono momenti che non ti scorderai mai, che racconterai e racconterai e racconterai per tutta la tua vita. In questo podcast ti mostro come avere un'esperienza positiva durante il travaglio e durante il tuo parto e soprattutto nei primi mesi di vita del tuo fantastico bambino. Ciao mamma informata, io sono Bibi e sono un'ostetrica, sono la tua ostetrica preferita, ostetrica senza filtri. Buon ascolto! Benvenute, benvenute mamme informate su questo nuovo, nuovissimo, nuovissimo, nuovissimo podcast. Oggi mi trovo qui con Giusy e io sono Bibi, la tua ostetrica preferita, ostetrica senza filtri. Ok, oggi con Giusy parliamo un attimino di quello che fa Giusy e del suo lavoro. Giusy è una pedagogista, giusto Giusy?
Giusto, ciao a tutte, ciao mamme informate, ciao Bibi, piacere, io sono Giusy, sono una pedagogista, ho seguito un percorso accademico della durata di 5 anni, quindi prima una laurea triennale e poi una magistrale. La pedagogia è una disciplina antichissima, molto legata alla filosofia, che ha delle connessioni anche con la psicologia, ma dei metodi di indagine, di studio, di consulenza molto propri. Ecco, come tutte le discipline, si caratterizza per la propria peculiarità. In Italia i pedagogisti si trovano prettamente legati a lavori di cura nell'educativa scolastica, ma il pedagogista in realtà non si occupa solo di bambini, si occupa anche di età adulta, addirittura attiva dei percorsi, se vogliamo, molto vicini al coaching anche per orientarsi e quindi compiere delle scelte di vita consapevoli. E mi piaceva molto legare la pedagogia all'ostetricia perché il percorso, se vogliamo, di accompagnamento a chi si rivolge a noi è simile, in quanto l'ostetrica, come la pedagogista, accompagna l'utente, la donna, o nel mio caso anche l'uomo, insomma, nei propri percorsi in maniera, come dire, libera da pregiudizi, da giudizi, quindi cerca di lavorare sull'empowerment delle persone e tirare proprio fuori magari quelle risorse che sicuramente tutti noi abbiamo, ma che a volte le difficoltà della vita e i momenti critici della vita un pochettino oscurano. Quindi è un percorso proprio di accompagnamento e mi piaceva questa similitudine tra l'ostetrice e la pedagogia.
Bellissimo, ma wow! Quindi dimmi tu, ecco, col tuo lavoro in genere, cosa fai? Accompagni le donne nel percorso antenatale o dopo che hanno partorito? Come si svolge?
Esatto, la pedagogia accompagna, come ti dicevo, le persone nel proprio percorso di vita. In questi ultimi anni mi sono occupata molto di accompagnamento alle donne in gravidanza e poi ovviamente anche alla famiglia nel postparto, e l'ho fatto collaborando sul mio territorio con un'ostetrica e una psicologa. Abbiamo attivato degli incontri monotematici in gravidanza, anche qualche corso di accompagnamento alla nascita. Abbiamo lavorato anche sul parto traumatico, quindi abbiamo fatto degli incontri per rielaborare la propria storia di parto, o semplicemente degli incontri di gruppo tra mamme, quindi i famosi tè delle mamme, dove le mamme con i loro bambini possono venire, raccontarsi, fare una chiacchiera, semplicemente stare in silenzio e ascoltare magari le altre se non hanno voglia di parlare. Questo è il percorso che ho attivato negli ultimi anni sul territorio, appunto, con le donne in gravidanza e nel postparto. Poi nella mia pratica quotidiana mi occupo ovviamente di prima infanzia, mi è capitato di seguire anche adolescenti, famiglie con bambini che hanno disabilità e hanno bisogno di un supporto. Ecco, la pedagogia veramente può abbracciare tantissimi ambiti di intervento.
Ma che bello, ma quindi Giusy, fammi capire, in che territorio, dove abiti, di che zona stai parlando?
Allora, siamo in Lombardia, Monza, Brianza e provincia di Milano. Indicativamente questo è il territorio in cui opero. E negli ultimi anni opero tanto anche a titolo gratuito, nel senso che attiviamo anche degli incontri con diciamo, una richiesta minima di contributo o semplicemente degli incontri informativi gratuiti, perché abbiamo notato che tante volte le mamme hanno proprio bisogno di quelle informazioni che a volte fanno fatica a recuperare o recuperano magari su internet senza accertarsi delle fonti, e quindi l'ideale è quello di aiutare le mamme anche a cercare le informazioni, perché non tutto quello che si trova magari sulla rete è attendibile, risponde alle linee guida, quindi anche un percorso di consapevolezza che aiuti le mamme a cercare da sole anche quello che hanno bisogno, però sempre con una funzione di accompagnamento.
Assolutamente, quindi giusto per capire un attimino, quali sono le domande più frequenti sotto questo punto di vista?
Allora, in gravidanza quello che spesso preoccupa le mamme dal punto di vista pedagogico e relazionale è sarò una brava mamma? Riuscirò a prendermi cura dei miei bambini? Come reagirò magari al giudizio che arriva dall'esterno? Come affrontare le critiche? Come magari riuscire a dire di no in maniera educata al parente che magari in maniera un po' invasiva cerca di dare il consiglio, il famoso consiglio non richiesto, o cerca di prendere delle scelte al tuo posto. E quando facciamo magari degli incontri anche con il papà o con la mamma, il papà, con la coppia, magari una delle domande che emerge è anche come cambia la coppia dopo la nascita del bambino. Poi, ovviamente, quando rincontriamo le donne, magari 6 mesi dopo, 9 mesi dopo, che vengono per fare altri incontri o richiedono un consulto alla psicologa ed esce fuori un vissuto, diciamo, di difficoltà, tante volte noi cerchiamo di capire: ma cosa ti servirebbe in questo momento? Cosa avresti bisogno? Vabbè, sicuramente emerge tantissimo, a volte la solitudine vissuta dalle donne che in gravidanza magari sono circondate da una serie di attenzioni e nel postparto spesso si ritrovano da sole o perché i territori non hanno tantissimi spazi di confronto o proprio perché c'è una solitudine in generale, manca il
Sì,
villaggio intorno.
diciamo Giusy che questo è un argomento di cui parlo tantissimo, del postparto soprattutto, e che mi interessa tanto e mi sta tanto a cuore. Io penso che è proprio veramente una cosa culturale, nel senso che ci si aggrappa così tanto, no, alla gravidanza, ai 500.000 esami da fare alla mamma, spesso, no, comunque riempiendola di tanti dubbi e non dandogli nemmeno gli strumenti per poi risolvere i propri dubbi e allo stesso tempo per educarsi per il postparto. Io quello che sto notando
Sono
tantissimo,
d'accordo.
no, è che io poi mi ritrovo queste mamme, e ti dico io dall'Australia, ok? Mi ritrovo queste mamme con queste richieste d'aiuto. Non sto parlando di una, di due, sto parlando di 60.000, 60.000 donne italiane, ok? Sto parlando di grossissimi numeri con queste richieste d'aiuto, dove cioè, è come se nel postparto, cioè, la donna è praticamente inesistente, no? Quindi nel postparto, com'è la procedura, no? Si pesa il bambino, ok, va bene, il peso è nella tabella, sì, no? Se nella tabella, sì, vai a casa, ciao. Se non è nella tabella, no, ok, allora adesso no, perché tu non hai il latte, devi dare il latte artificiale, bla 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 bla, ok? E nessuno che si prende quei 5 minuti per dire alla mamma, ma come stai?
Sì, assolutamente, sono d'accordo. Viene trascurata molto la parte emotiva della donna. I cambiamenti in tutte le fasi della vita creano, diciamo, degli scompensi, no? In positivo e anche in negativo. E a volte la donna ha proprio paura anche di dire no, insomma, non è che vada tutto bene, no? E quindi ci si nasconde dietro, sì, dai, tutto ok. E poi le famose domande, ma dorme? Ma è bravo? No? Dove a un certo punto magari
Classiche,
la mamma,
classiche, no? Classiche.
esatto,
Dorme? Ma
la mamma si
perché?
stanca e dice sì, dorme, poi non è vero magari che dorme, però a un certo punto dice preferisco mettere, no, un filtro, uno stop, così non mi fanno più questa domanda, quindi tante volte poi le difficoltà rimangono dentro e per quello è importante che sui territori ci siano assolutamente degli spazi, anche gratuiti, perché no, dove le mamme possano incontrarsi, perché appunto c'è tanto sulla gravidanza, ma ancora troppo poco nel postparto. E devo dire che queste competenze di accompagnamento le ho acquisite non solo grazie al mio percorso di laurea universitario, ma anche grazie al percorso di formazione in educativa perinatale. Io mi sono formata a Brescia, Movimento Internazionale Parto Attivo, abbiamo seguito un corso diviso in moduli che partiva semplicemente da che so, l'accompagnamento in gravidanza alla donna fino ad arrivare al movimento per la donna nel postparto. E ovviamente l'educatrice perinatale cosa fa? L'educatrice perinatale accompagna la donna e lo fa stando accanto anche all'ostetrica, che ovviamente, essendo una professione di tipo sanitario, si occupa principalmente di tutta la questione sanitaria. E l'educatrice perinatale, per intenderci, che forse è più conosciuta l'altra figura, che è quella della doula, un po', no? Fa più o meno a specchio. Sono figure che si assomigliano molto, quelle della doula e quella dell'educatrice perinatale.
E quindi, giusto per capire, no? Come educatrice perinatale, in realtà chiunque può andare a fare il corso, giusto? Non ti serve la laurea per fare il corso, giusto per dare un
Allora, non
attimo.
serve la laurea, però viene richiesta una predisposizione attitudinale e viene richiesto una capacità di ascolto, di empatia. Si superano questi moduli, una volta superati questi moduli hai l'attestato di educatrice perinatale, quindi non è una figura riconosciuta a livello accademico, almeno in Italia, mentre so che in altre zone del mondo è una figura invece
Sì,
riconosciuta.
no, qui è stra-riconosciuta, nel senso che
Ok.
io e l'educatrice perinatale facciamo lo stesso lavoro, cioè quello che io
Vedi?
sto facendo adesso, no, di
Sì,
divulgazione,
sì,
è qua, è
sì.
la stessa cosa che fa l'educatrice perinatale, quindi anche tutti i nostri corsi preparto, queste cose qua, di solito qua lo fanno tantissimo l'educatrice perinatale più che l'ostetrica. Io personalmente a me piace tantissimo l'educazione e quindi adesso mi sto veramente spostando totalmente nel mondo dell'educazione, però qua io e educatrice perinatale andiamo veramente a parissimo, cioè stesso passo, ecco. Quindi dimmi un
Sì,
po'.
diciamo che nel mio percorso ho incontrato magari psicologhe che poi approfondivano, pedagogiste come me, piuttosto che fisioterapiste che magari si occupano di riabilitazione del pavimento pelvico e hanno voglia di fare il corso per acquisire maggiori informazioni. Quindi proprio diventa in primis un arricchimento personale che chiunque si occupi di accompagnamento alla donna. Insomma, può scegliere di approfondire proprio perché non si finisce mai di imparare. E poi è importante essere sempre un po' aggiornate e non, diciamo, portare avanti i pregiudizi, falsi miti, quindi conoscere realmente quello di cui si parla.
Assolutamente, guarda, sono con te, anche io per prima sono, adesso sono vittima, no, vittima scherzo, però sto facendo un master che mi sta facendo fare una testa così perché più faccio il master, sto facendo un master per, come si
E più ti
dice? Sì,
viene.
cioè il mio master riguarda le ricerche, no? E praticamente riguarda tutte queste linee guide che non hanno senso, cioè è quello che ci insegnano al master, ok, tu devi prendere la linea guida, ok, adesso mi devi dire questa linea guida da dove è stata creata? È stata creata da Topo Gigio, ecco, quindi quella è la fine. E alla fine è così, è vero.
Così,
Ascolta, Giusy, ti
così.
volevo dire, quindi nel tuo lavoro di educazione, giusto per capire, voi tu lì, a parte che devo mettermi in contatto anche con la tua psicologa, la tua ostetrica, dobbiamo fare un salotto podcast.
Sarebbe
Però,
molto bello, sì.
sì, ascolta, volevo chiederti, quindi voi fate educazione solamente face to face o magari se c'è qualcuno che ha bisogno, ha la possibilità di fare educazione un pochino come la faccio io, quindi su Zoom, come siete organizzate?
Allora, durante la pandemia abbiamo ovviamente di Covid, abbiamo portato avanti proprio degli incontri su Zoom, su altre piattaforme, abbiamo attivato anche un servizio di consulenza telefonica per urgenze, quindi abbiamo dato la nostra disponibilità telefonica in determinate fasce orarie e chi voleva poteva semplicemente fare una chiamata, ecco, perché non sempre magari si trovano anche persone ben predisposte a mostrarsi video, per esempio, e quindi la telefonata magari permette appunto di non farsi vedere e fa sentire più sicure le mamme. Poi in realtà siamo tornati agli incontri dal vivo perché abbiamo
In
visto che
presenza.
tante volte, esatto, tante volte avere proprio un luogo fisico dove ritrovarsi, dove bere una tisana è già un rompighiaccio quello, quindi permette maggiormente alle donne di aprirsi.
Assolutamente, assolutamente. Bene, benissimo. Io ti dico la verità, quello che ho notato tantissimo è che diciamo che io sono ostetrica ormai da 11 anni, ok? Quindi è un periodo abbastanza lungo, in realtà anche di più perché ho iniziato che avevo 19 anni, adesso ne ho 33. Quindi diciamo che ho visto, è come se ho visto diverse generazioni, no? E la mia generazione, quindi quando io avevo 19, 20 anni, era quella del no, cioè ci dobbiamo vedere, ok? Si beve la tisana, si mangia il biscottino, ci dobbiamo assolutamente vedere. Questa nuova generazione non ha tantissima voglia di fare così tante interazioni sociali. Sarà stata anche magari la questione della pandemia, ma ho notato tantissimo, ed è anche questa la motivazione per cui poi in realtà ho spostato tutto il mio lavoro alla fine, online, no? Ho notato tantissimo questa voglia, delle mamme di educarsi tramite video, tramite cose che magari vedono online. E anzi, adesso quello che mi sento di dire, no, che i libri sono cose del passato, cioè nel senso, difficilmente, no, una mamma del 2023 le dai un libro e le dici leggiti il libro. No, non lo legge. Questa è la motivazione per cui faccio i podcast, ok? E perché faccio così tanti video? Perché il libro non lo legge, cioè, ma proprio
Ma il
è così.
podcast è uno strumento utilissimo perché se pensiamo anche alle mamme che tornano al lavoro anche precocemente, io sono in treno, lo ascolto, torno a casa, devo farmi 10 minuti a piedi, lo ascolto, quindi è veramente molto, molto utile, non dura tantissimo e si ottengono spesso tantissime informazioni utili che appunto, come dici tu, leggere un libro richiederebbe molto più tempo libero e talvolta le mamme questo tempo libero non ce l'hanno o lo devono impiegare per fare altro, ecco.
Esatto. Ascolta, volevo farti una domanda anche. E come è il tuo lavoro in collaborazione con l'ostetrica e la psicologa? Nel senso, vi occupate anche di allattamento, emozioni nel postparto, depressione postparto? Parlami un po' di questa sfera, ecco.
Assolutamente sì, ci dividiamo, diciamo, il lavoro nei tre ambiti di appartenenza, anche se poi dopo riusciamo a creare un bel incastro, perché come ti dicevo, quando si lavora tra operatori della nascita, in qualche modo, pur avendo ciascuno la propria area di appartenenza, il proprio sguardo, in realtà abbiamo la stessa visione complessiva, altrimenti sarebbe difficile collaborare insieme. Quindi le linee di base sono comuni e poi ovviamente in base al proprio punto di vista, frutto della propria formazione, della propria esperienza sul campo, cerchiamo di direzionarsi. Quindi sicuramente l'ostetrica si occupa tantissimo della parte legata al travaglio e al parto, anche proprio dal punto di vista fisico, di quello che accade alla donna, di come riconoscere i segnali, di come riuscire magari a gestire il dolore senza bisogno di attivarsi subito da un punto di vista farmacologico. L'allattamento lo affrontiamo tutte e tre da tre punti di vista diversi, l'ostetrica appunto più dal punto di vista anatomico e io la psicologa più dal punto di vista emotivo. Tra l'altro io ho seguito anche un corso, avendo allattato io per prima come mamma, di mamma alla pari e poi un corso proprio di allattamento base dove mi fermo alla fisiologia ovviamente, quindi nel momento in cui c'è una mamma che si rivolge a me, mi scrive guarda Giuse ho una mastite, alt, non è compito mio, è l'ostetrica o la consulente dell'allattamento che dovrà diagnosticarti se è realmente quello e poi indicarti ecco, come procedere e, lo, e la, scusami, la psicologa si occupa tantissimo del postparto, inteso proprio come cambiamento, come gestione della maternità, il senso di colpa, piuttosto che in caso appunto di parto traumatico, come poter rielaborare anche magari attraverso delle sedute di tipo psicologico.
Ok, va bene. Ascolta, per quanto riguarda questa cosa del parto traumatico, giusto per capire, perché come sai, ecco, è un po', cioè purtroppo questa cosa che dovrebbe essere, no, l'eccezione alla regola del parto traumatico, non so se hai dato un'occhiata ai commenti che ci sono tra i miei social, tra Facebook e TikTok, non è più l'eccezione alla regola, no? È diventata un pochino la regola purtroppo in questo 2023. Quindi quello che voglio capire io è: voi siete un'istituzione comunale, un'istituzione privata? Come funziona lì?
Privato, privato. Chi si occupa generalmente, io poi ogni tanto guardo anche progetti simili in giro in altre regioni, chi si occupa di parto traumatico generalmente lo fa perché ha approfondito questi argomenti, spesso arriva da storie simili, quindi fa tesoro della storia vissuta in prima persona. rielabora il proprio parto da, diciamo, da un professionista e poi in quanto professionista di supporto magari sceglie di dedicarsi, no? A questo aspetto. Diciamo che questo può essere una delle motivazioni. Nel pubblico, almeno qui in Italia, c'è veramente, veramente poco. Quindi tendenzialmente se tu hai avuto un parto traumatico e sviluppi poi una depressione e chi accanto a te riesce a cogliere segnali, aiutarti, ecco, ti rivolge un servizio che ti può sostenere dal punto di vista psicologico, e boh, ma se tu come mamma magari hai la consapevolezza di aver vissuto un parto traumatico, vuoi farti aiutare, nel pubblico non c'è nulla, cioè devi metterti in lista d'attesa, mentre nel privato magari trovi professionisti che ti fanno l'incontro e poi dopo l'incontro, se ti senti pronta e vuoi affrontare il discorso in terapia, magari fai anche una terapia, perché poi i traumi non sono tutti uguali. Talvolta può essere sufficiente fare un paio di incontri di condivisione dove qualcuno ti ascolta a livello umano, professionale, empatico, e poi un po' il tempo, un po' andare a capire cosa è successo, ti aiuta a gestire, e altre volte lasciano delle ferite talmente profonde che se non fai una terapia dopo di tipo magari psicologico rischi magari di non fare più un secondo figlio. Tante volte vedo anche
Esattamente,
questo, sì.
esattamente così. Questo è, diciamo, un po' il limbo dove mi sto trovando adesso, dove io sto, io, allora, io non ho proprio capacità, come si dice, capacità di poter fare così tanti consulti con le donne, ok? Quindi questa è la motivazione per cui ti chiedevo, perché mi arrivano giornalmente tantissime donne vittime di questi traumi che magari stanno ancora allattando, ok? Che non hanno nessuno a cui rivolgersi, non hanno quell'accoglienza che magari stanno cercando, perché ecco, le parole che sento sono sempre il venire giudicata, il fatto che devo essere contenta di essere viva, che mio bambino sia vivo, ok? Quando in inglese diciamo "It's not all about that", ok? Cioè, non è che è tutto riguardante questo, ok? Non funziona così. E quindi quello che mi rendo conto è che veramente c'è poco supporto. E io per prima adesso sto cercando in qualche modo di capire come posso supportare queste donne, come posso creare, cioè quello è il mio progetto, no, di Ostetrica Senza Filtri con Mamma Informata, è di cercare di creare questa rete di supporto, e perché ovviamente io, Bibi, sono una, ok? Cioè, le donne là fuori sono troppe, 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 troppe. E quindi il lavoro che voglio fare io, no, è cercare di catturare queste donne prima che partoriscono, ok? E il lavoro che vorrei, no, che le mie colleghe, come te, no, comunque psicologhe, educatrici e doule, facessero invece il lavoro dopo. Ok, quindi nel caso in cui io non sono riuscita, no, comunque un'ostetrica non sia riuscita a catturarle prima, no, cercando di far sì che loro possano avere questo travaglio, questo parto positivo, ok, va bene, c'è un'esperienza traumatica, ok, c'è una rete di supporto, ok? Invece adesso come funziona? C'è un'esperienza traumatica? No, vabbè, chi se ne frega, sei lasciata a te stesso, cioè ringrazia che sei viva, ok? E quindi questo diciamo che è un grosso problema, proprio tra le mamme e tra le donne italiane che veramente si sentono lasciate completamente sole e completamente a loro stesse. E quindi questo cosa, cioè, questo andrà, no, vuoi o non vuoi, a creare una società, una generazione, no? Perché poi queste cose, no, si trasmettono a livello generazionale, quindi poi dopo questi saranno anche i nostri figli, va bene, che allo stesso tempo avvivranno questa paura e questo trauma, diciamo, innato. E quindi il lavoro che voglio fare è cercare di andare a catturare tutte queste donne, tutte queste cose, cercare di anche in qualche modo, no, indirizzarle ovviamente da colleghe.
Sono d'accordo con te, c'è da fare un lavoro di prevenzione, sicuramente, di informazione, di sviluppo di consapevolezza, e questo si può fare se si segue un buon corso di accompagnamento alla nascita, perché i corsi di accompagnamento alla nascita non sono tutti uguali. Abbiamo dei corsi fatti benissimo e dei corsi invece fatti perché si devono fare. Quindi è importante che saper scegliere un buon corso di accompagnamento alla nascita e come ci insegni anche tu e tantissime ostetriche, spesso libere professioniste, perché già in ospedale è un po' più difficile, per esempio partire anche proprio dal piano del parto, no? Il piano del parto è uno strumento importante, formidabile, che ci tutela e ci aiuta a mettere un attimino i puntini sulle i, quindi sicuramente c'è tutta una parte da fare prima, e poi se per una questione diciamo, di criticità, di emergenza, di sofferenza fetale, di, insomma, tutta una serie di questioni inevitabili, poi dopo si può lavorare. Però, come dici tu, è importante già agganciare prima la donna già in gravidanza. Anzi, come dicono spesso le mie colleghe psicologhe, la gravidanza spesso risveglia delle difficoltà che si avevano prima anche a livello emotivo e psicologico, e quindi anche la gravidanza è un buon periodo, per esempio, per andare ogni tanto a farsi una chiacchierata da un pedagogista, da uno psicologo.
Assolutamente, la gravidanza, mamme, ascoltate benissimo queste parole che Giuse ha appena detto. La gravidanza è il momento vostro, ok? Per andare a farsi una chiacchierata, per parlare, che sia la pedagogista, che sia l'ostetrica, che sia la psicologa, che sia l'educatrice, che sia la doula, non importa. Avere una persona con cui parlare, perché cosa succede durante la gravidanza, no? Durante la gravidanza, tutto questo tsunami ormonale, ok, va a risvegliare questi traumi nostri infantili che abbiamo soppresso. Perché li abbiamo soppressi? Perché la società ci ha insegnato così. Ci ha insegnato che tu, donna, non puoi soffrire, tu, donna, non puoi tirare fuori il tuo trauma, tu, donna, devi semplicemente, no, con la testa bassa, niente bassa. Quindi c'è un problema proprio lì culturale, no, che noi non abbiamo imparato a processare i nostri traumi, a tirare fuori i nostri traumi, a parlare con la nostra bocca dei nostri traumi. Quindi spesso, no, cosa succede come ostetrica? Io lo vedo molto spesso, no? Mi ritrovo queste donne che arrivano in travaglio con questo sto fardello, sto macigno di trauma, ok? Che è successo magari 20 anni fa e io non riesco a schiodare la donna, non riesce a focalizzarsi su quello che effettivamente sta succedendo perché la sua mente è altrove. Quindi ecco, questa cosa che hai detto, Giusy, è importantissima. Mamme, mi raccomando, nel vostro periodo, no, prenatale, durante la gravidanza, prendetevi quell'oretta per poter parlare con qualcuno, perché non c'è assolutamente da vergognarsi di nulla, perché io pure sono andata alla psicologa da quando avevo, non so, 10 anni, secondo me, si vede, no? Però assolutamente, anche adesso sono seguita, ho due mentor addirittura che mi seguono, capito? Puntualmente, puntualmente, perché io sono dell'idea che è importante farsi seguire, è importante avere qualcuno che ci può aiutare nel processare le nostre emozioni, ma soprattutto, no, in un'era come questa, nel 2023, dove siamo costantemente bombardati dalle notizie, dalle persone, dai commenti, dai social media, il nostro cervello non si è ancora evoluto per tutto ciò. Ok? E questa è la motivazione per cui siamo continualmente tristi, emozionali, non riusciamo a capire le nostre emozioni, ok? Il nostro cervello non si è evoluto, punto. E quindi questa è la verità dei fatti. Per cui è importante, ecco, avere un qualcuno che vi possa seguire. Io quello che, come si dice, una cosa che a me piace tanto e che sto cercando anche di sensibilizzare di più, no, comunque le donne italiane, ed è quello che proporrò comunque da maggio in poi, è quella che noi chiamiamo la continuity of care, no? Cioè, che cosa significa? Invece che avere una persona che ti vede a 20 settimane, una persona che ti vede a 36, una persona che ti vede appena hai partorito, un'altra persona che ti vede dopo 6 settimane, no? Avere una persona che può fare un percorso con te, che quindi quando tu hai partorito, no, questa persona sa già il tuo vissuto, sa già le tue paure, sa già le tue ansie, ok? E quindi viene da te, comunque, no, la conversazione che è con te, la conversazione che fa con te, no, è una conversazione consapevole, no, conoscendoti già un pochino, perché poi ovviamente anche il postparto, no, se ne parla poco, ma è un momento talmente fragile, no, della donna, che quando si incontra la donna nel postparto c'è tanto lavoro da fare come professionista, perché la donna non si fida, e non si fida perché noi siamo animali, ok? E l'animale nel postparto che cosa vuole fare? Proteggere il proprio bambino, e quindi ha questo istinto di protezione, per cui non si fida di nessuno, e quindi è difficile, no, addentrarsi nella testa e nelle emozioni della donna quando la si conosce solo nel postparto. Ecco perché l'importanza di poter catturare tutte queste mamme, future mamme, in realtà, quando sono incinta.
E poi è un lavoro che dà i suoi frutti anche dopo, nel senso che non dimentichiamoci che tutto quello che non è elaborato prima emerge dopo anche nella relazione col bambino, quindi dal punto di vista pedagogico ed educativo riveste un'importanza notevole proprio andare a, come dici tu, sviscerare i propri traumi, ma anche le delle paure con le quali conviviamo, ma che possono, diciamo, essere lette in un altro modo e quindi non diventare più un ostacolo magari alla relazione che abbiamo dopo, con i nostri bambini, perché talvolta le mamme quando arrivano da noi e ci portano i loro dubbi, noi poi dopo conoscendole capiamo, ah, ecco perché mi ha fatto quella domanda, perché allora mi sta raccontando, quindi si crea questo puzzle che si intreccia, quindi è molto importante lavorare prima, anche dopo, in itinere, diciamo, per impostare una relazione, una comunicazione efficace con i propri bambini.
Esattamente, esattamente. Guarda, Giusy, è stata veramente una conversazione strainteressante. Voglio semplicemente concludere dicendo che, come dicono all'inizio di questo podcast, il tuo parto, la tua esperienza di parto, la tua esperienza di allattamento, la tua esperienza post-parto, mamma, sono momenti che non ti dimenticherai mai, che racconterai e racconterai e racconterai, ok? E che, come hai detto tu, Giusy, si vede tantissimo nella relazione che la mamma ha col proprio bambino, ok? Nel modo in cui la mamma si pone, nel modo in cui affrontano l'essere mamma e la relazione col bambino, si vede subito, ok? Se c'è stato in passato un travaglio che non è andato come si voleva, un parto che non è andato come non si voleva, un allattamento che è andato all'aria, ok? Un postparto dove la mamma non è stata assolutamente ascoltata. E ti dico la verità, una mia amica, che ho visto adesso compleanno di mio figlio, che è stato sabato, ok? Mi ha appena scritto, cioè suo figlio ha tipo 15 o 16 anni, ok? E vedendo un mio video in cui io parlavo della depressione postparto, lei mi ha detto: cavolo, Bibi, c'è solo oggi, 15 anni dopo, sto processando come mai io mi comporto così con mio figlio. Come mai ci sono delle volte che ho questo attaccamento morboso con mio figlio, ok? Perché non ho avuto il parto che volevo, perché non ho avuto l'allattamento che volevo, perché sono stata lasciata completamente da sola. E allora io ho sempre questa paura, no, di non essere abbastanza, 15 anni dopo.
Dobbiamo fare molto
C'è
ancora.
tanto da fare, c'è tanto lavoro da fare, ok? Io sono in un good mood, quindi va bene. Let's do this. Ascolta, Giusy, grazie mille per esserti presentata. E
Grazie a te.
un'ultima domanda. E vuoi dire qualcosa alle nostre mamme?
Sì, allora voglio dire di sentirvi abbastanza e anche di più, di prendere da tutti i consigli, anche non richiesti, che arrivano, solo la parte che vi risuona, che vi interessa, che vi colpisce, che vi dà degli spunti positivi e propositivi, e lasciare indietro tutto quello che vi distrae, che vi allontana dal vostro sentire. Quindi dobbiamo ritornare alla nostra essenza, no? All'essere mammiferi, come voi ostetriche, no? Ci consigliate di fare nel travaglio. È importante poi tenere a mente questa informazione anche dopo.
È vero, hai ragione, hai ragione. Allora, ascolta, Giusy, io sono sicura che le ragazze mi diranno: oh mio Dio, Bibi, devo parlare con Giusy, dove la posso trovare? Quindi, dove ti possono trovare le ragazze?
Allora, io ho un sito internet che è www.fiordimamma.it, non lo aggiorno da un po', ma ci sono degli articoli interessanti, li trovate tutti i miei recapiti, altrimenti molto più informata è la mia pagina professionale Instagram, che è Pathos, Sentire Pedagogico, dove mi occupo appunto di divulgazione pedagogica sui temi legati alla maternità, ma non solo, quindi anche all'educazione, e in particolar modo all'educazione 0-6 anni.
Ok, perfetto, grazie mille. Io comunque tanto lascio tutti i tuoi contatti sotto questo podcast, quindi mamme,
Grazie.
basta che cliccate, ok? E ci saranno tutti i contatti. Quindi grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a te di cuore. Ciao.
Ciao!